Grazie. Io so che i fatti pesano più delle parole, però dobbiamo ammettere che proprio perché diamo alle parole poco peso, siamo spesso avari di parole. E io non voglio esserlo, quindi vi dico, vi voglio bene. Tutti quanti. Allora, siamo arrivati all'ultima delle sette parole pronunciate. Come mai questo fa così? Mi vuole fare... All'ultima delle sette parole pronunciate da Gesù sulla croce. No, adesso si è calmato adesso. Si è calmato. E l'ultima di queste sette frasi, vai avanti, è... No, da 65 ti avevo chiesto, Miriam. Da 65, quindi vai alla 66. Stamattina non vuol funzionare. Speriamo che riesca a funzionare io. Comunque, dai, prima... Aspettando che arrivi, 66. Non va? Devi solo cliccare per mandarla avanti. Vabbè, dai, lasciamo così. L'ultima delle sette frasi che vogliamo prendere in considerazione è questa. Era circa, Luca che racconta, era circa l'ora sesta e si fecero, eccolo, e si fecero tenebre su tutto il paese fino all'ora nona. Il sole si oscurò, la cortina del tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani io rimetto lo spirito mio. Detto questo, spirò. Il titolo che abbiamo dato a questa riflessione, basandoci su questo testo, è La consegna. Gesù torna a casa, missione compiuta. E quello che sintetizza tutto quello che diremo è Gesù, dopo l'umiliazione e aver portato a termine il progetto, ritorna nella gloria. Allora, queste sono le ultime parole pronunciate di Gesù prima di morire. E in queste parole, se notate, si nota un senso di profonda fiducia, di serenità, direi, dovuta alla convinzione che il compito affidatogli dal Padre era stato portato a termine. Stamattina ne abbiamo parlato, ne hanno parlato sia all'introduzione sia prima dei simboli. Quello che Gesù doveva fare per la salvezza dell'uomo era stato fatto. Ora Gesù può morire sapendo che il Padre farà il resto. Gesù può morire serenamente. I Vangeli, in diverse parti, annunciano questa verità con chiarezza. Gesù è provenuto dall'eternità, si è incarnato, ha compiuto un'opera che il Padre gli aveva affidato e che egli, è già stato detto anche stamattina, aveva accettata con piena consapevolezza. Gli è stato affidato un compito che non voleva. Compiuto ciò che doveva, è rientrato poi nello stato in cui era prima della sua incarnazione. Vai avanti. La parabola di un alieno. Allora, ho messo quello che forse è l'immagine più nota ormai degli alieni, E.T., proprio per dire che non è di questo tipo di alieni che voglio parlare. Così è chiaro. Diciamo subito che dobbiamo dare una spiegazione sui due termini, parabola e alieno. Il termine parabola, per chi legge la Bibbia, va subito la mente, va subito ai racconti di Gesù. Per chi si interessa di sti telefonini, forse sarebbe meglio spegnere. Controllate tutti i telefonini, metteteli in modo silenzioso o spegneteli, per favore. Racconto di Gesù, per chi si interessa di televisione, invece è l'antenna parabolica. La parabola può essere anche una figura geometrica, dico bene ai studenti. Ecco. La parabola però indica anche un percorso di vita, ed è proprio, useremo il termine parabola proprio in questo senso, come percorso di vita, per indicare proprio la vita vissuta da Gesù su questa terra, dall'incarnazione all'ascensione. Alieno, il termine alieno deriva da latino alienus e indica ciò che è estraneo, ciò che è altro rispetto a tutti. L'alieno è l'extraterrestre, chi non appartiene a questo mondo. In qualche modo Gesù è l'alieno per eccellenza. Infatti è venuto da un altro mondo, da un'altra realtà, e apparteneva sicuramente ad una razza diversa dalla nostra, diversissima dalla nostra. E per stare in mezzo a noi, Gesù ha preso le sembianze umane in tutto e per tutto, quello che non ha fatto questo tizio qui, brutto era, brutto rimasto. Gesù però ha preso le sembianze umane. Allora, vai avanti. Un alieno è stato tra noi. Dei passi di questo tipo sottolineano con cura proprio la provenienza altra, aliena di Gesù. Giovanni nel prologo scrive chiaramente: nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei. Senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. E la parola è diventata carne, è abitato per un tempo fra noi. Giovanni nel suo Vangelo ha cura di offrirci alcune indicazioni sulla realtà in cui Gesù viveva prima dell'incarnazione. Egli era nel principio, o direi prima ancora del principio, prima della creazione, prima del tempo. Così almeno come lo conosciamo noi. Il luogo, uso il termine fra virgolette, il luogo di provenienza di Gesù non è un altro mondo appartenente alla realtà creata, ma è qualcosa di diverso, qualcosa di sconosciuto di cui abbiamo soltanto qualche scarsa informazione. È mediante l'incarnazione che Gesù è entrato nella nostra realtà e ha vissuto come Giovanni per un tempo fra noi. L'Apostolo Paolo, anche lui sicuramente ispirato dallo Spirito, ha tracciato la parabola di Gesù con queste parole: abbiate voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome. Come vedete, in questa frase, in queste parole di Paolo, c'è proprio un po' tutta la parabola di Gesù, dall'eternità passata all'eternità futura. L'eternità passata, essendo in forma di Dio, l'eternità futura Dio l'ha sovranamente innalzata. E in mezzo c'è questo svuotamento di Gesù che ha preso la forma umana. Ed è in questa condizione umana che ha potuto donare se stesso sulla croce per la salvezza dell'uomo. Se vi ricordate, ne abbiamo sottolineato quando abbiamo parlato dell'umanità di Cristo. Questo era il progetto da compiere di Gesù, la salvezza nostra, la salvezza tua, la salvezza mia. Un progetto pensato, come dice Paolo, prima ancora della fondazione del mondo, prima ancora che l'uomo fosse creato, in Efesini 1,4, Paolo dice, questo progetto di redenzione è stato pensato. Ma vai avanti. In ritorno, i testi biblici ci raccontano anche come Gesù è tornato, è rientrato, diciamo così, a casa. Luca termina il suo Vangelo narrando l'episodio che vede Gesù rientrare nell'eternità, quell'eternità che aveva momentaneamente lasciato con l'incarnazione, e riprende poi la seconda parte, gli Atti degli Apostoli, con lo stesso episodio. Poi, dette queste cose, mentre essi guardavano, fu elevato e una nuvola accogliendo lo sottrasse ai loro sguardi. Quindi Luca ha cura di dirci che Gesù, dopo aver compiuto tutto quello che aveva da compiere, è tornato al Padre. E l'insistenza, attenzione, l'insistenza di Luca alla fine del Vangelo, all'inizio del Libro degli Atti, l'insistenza di Luca nel raccontarci questo episodio ha una sua motivazione. C'è una motivazione. Gesù, anche se è stato come un uomo, come noi, appartiene però ad un altro mondo, ed è lì che è tornato, ed è lì che torna, ed è da lì anche che tornerà. Infatti lo vedremo questo alla fine. Nella preghiera che Gesù rivolse al Padre, ricordate, nella sala di sopra, la preghiera capitolo 17 di Giovanni, ora Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse. Pietro, in una delle sue lettere, ricorda quel momento insieme a Giacomo e Giovanni in cui hanno visto un barlume di quella che è la gloria di Cristo, il famoso monte della trasfigurazione. Allora, sono tanti, numerosi passi che ricordano la provenienza aliena di Gesù e la sua sostanziale diversità dal resto degli uomini. E a causa di questa sostanziale diversità, che è difficile, miei cari, inquadrarlo, come abbiamo già visto parlando dell'umanità di Cristo, è difficile inquadrarlo nei consueti parametri della logica umana. Se queste parole sono vere per il Padre, hanno la stessa valenza per il Figlio, Isaia 46. A chi mi assomigliereste? A chi mi uguagliereste? A chi mi paragonereste, quasi fossimo pari? Parole che possiamo sicuramente calare sulla persona di Gesù. È vero che la Bibbia ci esorta a essere imitatori di Gesù, ma in qualche modo simili a Lui, però non dobbiamo dimenticarci che la somiglianza con Gesù è solo sul piano morale, non potrà mai essere sul piano sostanziale. Allora andiamo avanti. Un compito portato a termine. Ora Gesù è sulla croce, nella piena consapevolezza che il progetto di salvezza è stato completato. Gesù può riposare. Vedete nelle parole, rimetto il mio spirito, questo, quasi come, ce l'ho fatta, è finita. Gesù può riposare sapendo che fra poco tornerà appunto a casa, in quella gloria che aveva lasciato per un tempo, come abbiamo detto. Penso che nel volto di Gesù, tumefatto dalle terribili torture, sia spuntato quasi un lieve sorriso. Sorriso proprio che parte dalla consapevolezza di aver compiuto quello che gli era stato affidato, dall'intima soddisfazione per aver compiuto questo difficilissimo compito che gli era stato affidato. Cercate di ricordarvi, paragonandole, quello che stiamo per dire, dicendo adesso, con le parole dette poche ore prima prima di affrontare la croce, nel Getsemani: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Però non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Allora gli apparve un cielo dal cielo per rafforzarlo. Ed essendo in grande angoria, pregava ancora più intensamente e il suo sudore divenne come gocce di sangue che cadevano a terra. C'è una differenza grandissima tra le parole pronunciate nel Getsemani, che era, mostravano tutto il peso che stava, di quello che stava per fare. E ora, Padre, io rimetto nelle tue mani il mio spirito. Una consapevolezza di aver compiuto il compito affidato la troviamo anche in Paolo. Quanto a me, dice Paolo, nella sua ultima lettera, io sto per essere offerto in libazione e il tempo della mia dipartenza è giunto. Guardate se non avvertite la stessa serenità nelle parole di Paolo. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Paolo avverte in prigione, avverte che la fine della sua vita terrena è imminente. Anche lui è pronto per essere immolato. Il termine libazione, come sapete, evoca proprio un tipo di sacrificio. E io, di fronte a Gesù, di fronte a Paolo, di fronte a quella serenità che viene proprio in punto di morte, direi, una serenità che viene dalla consapevolezza di aver fatto l'opera di Dio, io penso e dico: quanto vorrei sul letto di morte avere questa serenità che è frutto della consapevolezza di aver compiuto quello che il compito che Dio mi aveva affidato, chiaramente nei limiti delle mie scarsissime risorse e della mia fragilità. C'è una frase che vorrei poter sentire nel momento in cui sarò davanti a Dio: ben fatto, bravo e fedel servitore. Quanto lo vorrei sentire, e non lo so se la sentirò. Gesù aveva piena consapevolezza di aver compiuto un compito, e infatti ne parla anche coi suoi discepoli. Poco prima ha detto: vi è un battesimo del quale devo essere battezzato e sono angosciato finché non sia compiuto. E poi dice ancora, scusate, io ti ho glorificato sulla terra avendo compiuta l'opera che tu mi hai dato a fare, Giovanni 17. Poi ancora in Giovanni 19, quando Gesù ebbe preso l'aceto, l'abbiamo già riflettuto su questa frase, disse: è compiuto. Ora che ha compiuto, torna a casa. Andiamo avanti. Io ritorno a casa. La parabola della vita dell'uomo Gesù è diversa chiaramente dalla nostra. Per noi la nostra parabola ha questa traiettoria: l'inesistenza, non esistevamo prima, l'inesistenza, la vita, la morte e l'esistenza post mortem. Quella di Gesù invece è una parabola di questo tipo: esistenza nell'eternità, vita terrena, ritorno nell'eternità. La scrittura ci invita a contemplare Gesù in tutte le fasi della sua vita, della sua esistenza. Chiaramente della sua vita pre-incarnazione non sappiamo molto, sappiamo pochissimo. E anche di quella che condivideremo con lui dopo non sappiamo molto. Cioè, lì c'è largo margine per l'immaginazione, eh? Non so quante se vi capita qualche volta di immaginare cosa sarà su. Io dico sempre, quando vivo un momento particolarmente felice della mia vita, lo moltiplico per 1 milione. Dico, quello sarà il paradiso. Allora, le pagine dei Vangeli raccontano piuttosto dettagliatamente la sua vita sulla terra, di quanto è stato per un tempo tra di noi. E noi quello che ci preme soprattutto sapere di questo. Comunque, risurrezione ed ascensione sono due fatti estremamente importanti. Perché è tramite la risurrezione che Gesù è accreditato dal Padre. Pietro, nel suo famoso primo sermone della storia cristiana, dice: uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra noi mediante opere potenti, segni e prodigi, che per mezzo di lui è stato, come voi ben sapete. Dio ha accreditato Gesù tramite le opere tramite la sua risurrezione. Che cosa significa che Dio ha accreditato Gesù? Che cosa significa? È un segno dell'approvazione divina. Dice Dio il Padre, dice il Figlio: ok, mi sta bene, tutto è fatto. Infatti, risurrezione e ascensione sono una testimonianza di questa preziosa verità. Gesù era proprio quello che diceva di essere e ha compiuto, ciò che ha compiuto era proprio quello che doveva compiere. Allora, andiamo avanti. Torno indietro. Strane affermazioni dell'alieno. Gesù nella sua vita ha fatto delle affermazioni veramente strane, come questa, per esempio. Vennero a lui alcuni, e questa è soltanto una delle tante, con un paralitico portato da 4 uomini. Non potendo farlo giungere fino a lui a causa della folla, scoperchiarono il tetto dalla parte dove era Gesù e fattavi un'apertura. Non è che si sono messi a togliere le tegole e tutto quanto, i tetti erano diversi, e fatto un'apertura calarono il lettuccio sul quale giaceva il paralitico. Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Erano seduti alcuni scribi che ragionavano così in cuor loro: perché costui parla in questa maniera? Egli bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non uno solo? Essi, che erano decisamente monoteisti, ha avuto senz'altro un sobbalzo davanti a queste parole, perché chi poteva perdonare i peccati era soltanto Dio. Ora un uomo si arroga una prerogativa divina, bestemmia, stai bestemmiando. E ogni volta, questo è soltanto un caso, ma ce ne sono numerosi, ogni volta che Gesù ha offerto un vago accenno della sua provenienza divina, è stato accusato di blasfemia. Allora, una domanda provocatoria. State attenti a rispondere. Hanno fatto la cosa giusta i capi giudei a condannare Gesù a morte? Secondo il codice di leggi sinaitico, la bestemmia doveva essere punita con la morte. Chi bestemmia, dice, il nome del Signore, dovrà essere messo a morte. Tutta la comunità lo dovrà lapidare. Chi bestemmia deve essere messo a morte. Bestemmi, sei messo a morte. Se Gesù non era quello che diceva di essere, la legge data da Dio a Mosè doveva essere applicata su di lui. Quindi dal punto di vista della legge dal punto di vista umano hanno fatto la cosa giusta, però non hanno visto che in quelle parole che diceva Gesù di sé erano la realtà. Le affermazioni di Gesù erano vere, incredibilmente vere. La risurrezione prima e l'ascensione dopo testimoniano la veridicità di quello che ho detto. Perché c'è un passo nella lettera ai Romani che dice questo. Riguardo al figlio suo, nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, dichiarato figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santità mediante la risurrezione dei morti. Quindi la risurrezione e l'ascensione poi testimoniano che Gesù non ha bestemmiato, che quello che diceva era vero, perché altrimenti doveva essere messo a morte. La risurrezione dichiara con solennità che Gesù era quello che diceva di essere. Per questo motivo l'Apostolo può affermare con forza che senza la risurrezione la fede cristiana non ha senso, non è logica, è un sacco vuoto che cade. Vai avanti. A casa. Quale casa? Abbiamo detto che Gesù torna a casa mediante l'ascensione. Ma quale casa? Vedete, molto spesso leggiamo la Bibbia con i nostri parametri, con quello che noi sappiamo della realtà e non con quello che veramente vuole dire. L'espressione cielo, per esempio, che sovente troviamo nelle parole della Bibbia, indica, tra virgolette, il luogo dove Gesù è andato e dove noi andremo, deve considerarsi un termine, direi, figurato, come lo stesso frase, luoghi celesti. Il luogo, adesso poi lo spiegherò, dal quale proveniva, nel quale è ritornato Gesù, non appartiene al mondo creato. Il cielo non è qualche cosa che appartiene al mondo creato. I luoghi celesti non sono qualche cosa che appartengono al mondo creato. È qualcos'altro. È un altro che ancora non sappiamo bene. Ma un'indicazione di quello che stiamo dicendo possiamo trovarla nel passo di Giovanni che conoscete molto bene. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Ce la fate a seguirmi? Se no vi avrei detto io che vado a trovarvi un luogo. Quando sarò andato, fin qui tutto chiaro, no? E vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado sapete anche la via. Allora, Tommaso, questa volta è Tommaso, non è Pietro, stranamente non è Pietro, ma è Tommaso. Tommaso gli disse, Signore, non sappiamo dove vai. Come possiamo sapere la via? Gesù gli dice, io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se a me aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre, e fin da ora lo conoscete e l'avete visto. Filippo gli disse, Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gesù gli disse, da tanto tempo sono con voi e non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto a me ha visto il Padre. Come mai dici, mostrami il Padre? Gesù parla di una casa dalle molte stanze e subito la nostra mente immagina un luogo bellissimo, ampio, comodo, un luogo dove vivremo l'eternità. Che bello! Gesù dice, vado su in cielo a prepararvi questo luogo. Subito la nostra mente magari lo immagina come un carpentiere, è ritornato al suo vecchio mestiere e come carpentiere ci aggiusta un po' il luogo dove dovremmo andare. Tommaso, come ho detto, è lui che chiede informazioni su come arrivare a questo luogo. Attenzione, la casa delle molte stanze, luogo, Va bene? E noi lo immaginiamo un luogo fisico. Come arrivare in questo luogo? Prendi la scorciatoia a destra di via Parini, vai subito. Io sono la via. Quindi per arrivare a questo luogo non c'è una strada, né asfaltata né sterrata. C'è una persona. Se la via per arrivare a questo luogo è una persona, il luogo cosa sarà? Se Gesù è la via, è chiaro che anche il luogo ha le stesse caratteristiche e non è come l'abbiamo immaginato. Se la via è una persona, lo stesso sarà anche il luogo. Infatti, Gesù, avete notato, identifica il luogo con il Padre. Voglio, Tommaso, voglio arrivare a questo luogo. Io sono la via. Poi dice, nessuno viene al Padre. Quindi il luogo è il Padre, se non per mezzo di me. E nell'antichità questa identificazione tra casa e padrone di casa era frequente. Probabilmente saprete che faraone nella lingua egizia significa grande casa. Grande casa. E in un primo tempo indicava la casa dove viveva il re. Poi c'è questa identificazione tra dove viveva e la persona. Troppo spesso noi identifichiamo il paradiso con un luogo bellissimo dove dimoreremo. Ci piace pensare a questo, magari tutto il giorno andare a pescare, cose così. Ci fa piacere che staremo bene, però pensando al luogo può succedere che dimentichiamo o mettiamo in secondo ordine con chi saremo. E la Bibbia evidenzia questo, non tanto il luogo quanto con chi saremo. Vai avanti e con questo arriviamo alla conclusione. Così come Luca dice, Natti, Gesù che vi è stato tolto ed è stato levato in cielo ritornerà nella medesima maniera. Così come. Vedete, la parabola dell'uomo Gesù non si è conclusa con l'ascensione, con il suo ritorno a casa. Nel progetto divino c'è un altro viaggio che Gesù deve compiere. È quello che è il ritorno di Cristo. C'è un altro viaggio, la sua parabola non si è conclusa, ora deve tornare in qualche modo tra di noi. E noi viviamo in questa attesa. E quando la parabola di Gesù sarà completata, e allora si apriranno per noi le porte dell'eternità. Una bella prospettiva, vero? Una prospettiva che ci fa sembrare cose da poco, quelle che viviamo adesso. La prospettiva che un giorno saremo con Gesù, con il Padre e con lo Spirito. Ecco che così la parabola di Gesù è completata. Ritornerà per prenderci e saremo sempre, come dice la Scrittura, con Lui per l'eternità. Che Dio vi benedica e pensiamo sempre a dove la Scrittura mette l'enfasi. Nel caso dell'eternità, l'enfasi è messa sul nostro rapporto con Dio e con Gesù e non sul luogo. Vi ricordate quel detto, due cuori e una capanna, no? No? Due innamorati che si vogliono bene. Ma chi se ne importa di un bel appartamento? Basta una capanna, basta stare insieme. E la stessa cosa deve essere con Gesù. Stare con Gesù. Questo è il paradiso. Amen.